La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso, le ultime dal campo, le ultime dalla società, le ultime che ci racconta Cristian Camilletti.
Eccoci qua, buonasera, le ultime, beh oggi grandi
andiamo,
cose.
Andiamo con le penultime?
Quelle di ieri, perché grandi cose oggi non ce ne sono. L'ultima notizia appunto che ha fatto un po' il giro del panorama calcistico biancorosso e anche dei social, perché intanto poi gira sul web le notizie e i commenti, è proprio la notizia di ieri sera che abbiamo dato, ovvero la messa fuori rosa da parte dell'attaccante biancorosso Emiliano Storani. Insomma, per motivi disciplinari al momento il giocatore biancorosso è stato messo fuori rosa per salvaguardare così l'integrità dello spogliatoio, e poi nelle prossime ore staremo a vedere quale sarà la soluzione definitiva non appena il presidente Stefano Marconi rientrerà dagli impegni di lavoro dalla Spagna, e quindi c'è caso anche che proprio nel weekend si arrivi a una decisione definitiva o al più tardi la prossima settimana, insomma. E questo è quanto accaduto nella giornata di ieri, e quindi staremo a vedere un po' come va a finire questa cosa. Il discorso relativo invece al campo dove si giocherà mi sembra tutto confermato, nonostante qualche avvisaglia appunto tra società jesina e tifoseria organizzata della jesina stessa, alla fine si giocherà al Carotti di Jesi con inizio alle ore 16, quindi tutto come stabilito inizialmente. Speriamo che non accada nulla, perché sai, gli animi potrebbero essere...
Ma che vuoi che accada, non accadrà niente, tanto è vero che per il match che verrà disputato a Jesi tra Monzano e Anconitana, la federazione ha pensato bene di far dirigere il match al signor Mohamed Al-Tobudi, e noi non abbiamo nulla a che dire con il signor Mohamed Al-Tobudi, che per la federazione, guarda caso, ha scelto uno di Jesi.
Gioca in casa
a dirigere il match. Fortuna, insomma, che non giochiamo con la jesina,
perché... assolutamente, però giochiamo con Monzano, che lì è un tiro di schioppo, quindi mai dire mai. Vai a vedere che magari è simpatizzante del Monzano.
Ma no, dai, come ti viene in mente queste cose?
Assolutamente, dai.
Assolutamente non si può. Portuali Calcio Ancona Marotta sarà diretta dal signor Lediak Scura, anche gli di Jesi,
anche lui di Jesi,
e
visto,
quindi le due anconetane saranno entrambi dirette da arbitri di Jesi, insomma.
La curiosità è questa.
Noi andiamo a cercare la curiosità, la bazzecola all'interno, ma vediamo allora, prima di partire per bene, e oggi puntata ricca, eh?
Eh sì, assolutamente, una bella puntata. Se tutti rispondono presenti, oggi sarà una bella puntata veramente, e sarà una partenza proprio in pompa magna. Non diciamo di chi si tratta, però chi mi segue sui social già sa, perché è il personaggio importante. Comunque, allora, questa è la 28esima giornata, che vedrà l'inizio domani alle ore 14.30 con Portuali Calcio Ancona e Marotta. Alle ore 16 invece scenderanno in campo, sempre domani, Belvedere San Biagio, Borghetto Monserra, Borgo Minonna Chiaravalle, Castelfretese Ponterio, Falconara 1973, Avis Arcevia 1964, Monte Marciano, Osimo Stazione, Staffolo, Le Torri Castelplanio, mentre domenica ore 16 con diretta su Radio Tua potrete seguire Monzano Anconitana. Per una classifica che recita: Anconitana 74 punti, ormai manca soltanto l'ufficialità per il salto di categoria. Osimo Stazione insegue a 57, San Biagio 45, Borgo Minonna 42, Monserra 40, Staffolo 38, Portuali Calcio Ancona 37, Castelfretese 36, Marotta e Montemarciano 33, Chiaravalle 32, Re Torri Castelplanio e Belvedere 31, Falconara 1973 30 punti, Avis Arcevia 1964 e Borghetto 24, Ponterio 22, chiude il Monzano con 21 punti.
E sempre con, ricordiamo, giusto per ricordarlo, Montemarciano e Arcevia, anzi Arcevia e Montemarciano, che dovranno disputare la partita sospesa, non neanche sospesa, saltata per neve, e si giocherà mercoledì prossimo, 11 aprile, per completare questo rullino di marcia.
Esattamente, staremo con un occhio naturalmente attenti noi sabato al match tra Montemarciano e Osimo Stazione per capire come potrà finire, perché nel caso di non vittoria o pareggio, l'Anconitana vincendo domenica a Iesi e sarebbe definitivamente promossa nel campionato di promozione. Intanto. Poi per tutto quello che susegue vedremo nelle prossime settimane se ci sarà questa benedetta possibilità di arrivare a una categoria in più.
Ricordiamo che la prevendita è aperta per quello che riguarda il match di domenica al Carotti, ore 16, prezzo del tagliando acquistato in prevendita di soli 6 euro, mentre il giorno del match costerà il botteghino 8 euro, under 14, ingresso gratuito e una cosa che non si usava proprio veramente, da tanto che non leggevo questo dettaglio, le donne in ogni caso entreranno a 6 euro, anche domenica, acquistando e tagliando domenica pagheranno 6 euro, quindi insomma un chapeau a tutti gli effetti da parte del Monzano. Aslan Caffè a Torrette, bar Car Caffè in via Vallemiano e il panificio invece in piazza per quello che riguarda la cittadina di Monzano. Il dato a ieri sera era ridicolo,
cioè
non lo dico, ma era,
lo vuoi dire?
No, era ridicolo, cioè i biglietti staccati era veramente una
doppia cifra
da non menzionare. Quindi io spero che questa sera avremo notizie un po' migliori rispetto.
Ma si svegliano tutti domenica, vedono com'è il tempo, giornata bella,
bello,
e allora
bello,
andiamo
bello.
Tutti
domenica,
a Iesi.
Domenica è bello, sicuramente domenica è bello. Però insomma non è tanto bello insomma star qui a chiacchierare, dire tutti a Iesi, tutti qua, tutti là, e poi italiani invece
Stefano, a me fa un po' sorridere, perché quando siamo andati a Moglie solo poche settimane fa, che al di sopra di Iesi c'erano gli spettatori, perché ne contavamo un 500, quasi 600. E quindi lì è stata una bella domenica, un bel calore, un bel pubblico. Mi fa strano, appunto, che magari qualche chilometro prima si gioca a Iesi e appunto magari in questo momento non c'è tutta questa affluenza. Io mi auguro che, appunto, come dicevo, magari qualcuno si svegli domani e vada a fare il biglietto, e qualcun altro, come molto probabilmente accadrà, si sveglierà nella giornata di domenica e all'ultimo farà il biglietto per andare a vedere la partita. Io me lo auguro, perché
vedremo più tardi se avremo notizie dalle prevendite. Intanto, se oggi è cambiato il numero di coloro che hanno acquistato,
secondo
italiano,
me succede questo. Stefano, è vero che lo abbiamo detto anche noi, ma chiaramente anche i tifosi stessi, questa promozione non è che faranno chissà quali festeggiamenti, perché voglio dire, parliamo della prima categoria, però comunque ripeto sempre il solito discorso, il calcio non c'era più ad Ancona, è giusto festeggiarlo in tono minore, ma è giusto comunque.
È il primo tassello.
Esatto, cioè, è il primo tassello verso...
Sarà il primo tassello, esatto, con il timbro Marconi,
okay,
sopra.
Ok, perfetto.
Quindi io penso che in ogni caso per il presidente sarà in ogni caso un piacere.
Però Stefano, secondo me attendono proprio di vedere magari il risultato di Montemarciano. Perché, come dicevamo, se l'Osimo Stazione perde o pareggia, è chiaro che magari i supporters biancorossi si svegliano e dice ok, andiamo, perché se l'Anconitana vince domenica, come tutti ci auguriamo, e le possibilità sono enormi che porti a casa il risultato, allora sì, che magari lì si potrà far sentire il calore del pubblico biancorosso che va al seguito della squadra proprio per festeggiare con la squadra sul terreno di Iesi. Al contrario, si slitterebbe solamente di una settimana al match casalingo di domenica prossima al Del Conero, quindi lì chiaramente ci sarà un'altra cornice di pubblico sicuramente, Però secondo me va preso in considerazione che
è sempre più bello vincere in casa.
Questo è verissimo.
Da festeggiare in casa, dai.
Però è anche vero che abbiamo sempre giocato in casa in questo campionato. Quindi in casa o fuori la differenza è poca. Però, ti ripeto, molto peserà il risultato di Montemarciano oggi in stazione, che si giocherà sabato, ovvero domani, alle ore 16.
Sarebbe bello, insomma, se la società inventasse qualcosa per la partita casalinga e per vedere veramente uno stadio pieno.
Mai dire mai. Una tribuna, più che uno stadio.
Vabbè, una tribuna, ma contento dalla tribuna. Dai, stadio no. Una tribuna piena in ogni ordine e grado, insomma, a festeggiare.
Mai dire mai. Ci seguono sempre con molta attenzione, quindi ci può stare.
Un po' di palloncini bianchi, un po' di palloncini rossi, dei bambini. Cioè, sarebbe bello, insomma, dai, un po' di coreografia.
La mascotte non la vogliamo più riesumare. Mascotte. Ti ricordi, c'era stato il periodo con la mascotte... il Castoro era il Castoro che vestiva la maglia bianco-rossa dell'Ancona al tempo, no, dell'Anconitana. Chissà, magari un giorno riesumare una mascotte a bordo campo,
certo.
Non il cavallo famoso bianco,
no,
che doveva arrivare
il cavaliere armato,
quello si è perso per strada, secondo me.
Si è arrugginita l'armatura.
Vabbè, mai dire mai, insomma, in prospettiva ci potrebbero essere tante sorprese come iniziative e quant'altro, però ricordiamo, siamo solamente all'inizio, siamo solamente al primo anno, una società nuova che si è insediata praticamente all'inizio del campionato, perché va detto così, proprio all'inizio del campionato, e insomma, diamo tempo al tempo per lavorare sul futuro, e questo è quello che stanno facendo per cercare di diventare una società sempre più strutturata e soprattutto con un uomo all'interno dello staff tecnico come Domenico Sfrappa. Sicuramente ci sarà una società sempre più strutturata con personaggi professionistici, perché questo va detto, siamo una società dilettantistica in questo momento e non va dimenticato, però una piazza come Ancona, della sua importanza, qualsiasi categoria sia, è dilettante fino a un certo punto in questo momento, quindi però per il futuro bisogna strutturare nel
miglior
modo possibile.
Rimarremo dilettanti per un po' di tempo, sicuramente
per un,
per un po' di tempo dovremo farci il callo.
Certo.
Pubblicità, primo break pubblicitario per noi, 334 35 20 488, se va tutto bene dopo il break, la prima sorpresa.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario, abbiamo detto puntata ricca al 100% quella di questa sera e allora andiamo subito con il primo ospite.
Eh sì, una puntata ricchissima, il nostro primo ospite di giornata è un vecchio volto del calcio biancorosso e del calcio nazionale in generale. Diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua al Condor, Massimo Agostini. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Massimo. Allora, Massimo Agostini sempre super impegnato perché so che sei con la nazionale di beach soccer in giro. Ti domando in quale parte del mondo sei, se sei in Italia, se sei in giro, perché poi...
No, siamo nel Lazio a fare il primo stage stagionale che è iniziato questa settimana per poi finire a settembre con le finali europee, perciò oggi è l'ultimo giorno di stage, poi ci riprenderemo il 23, poi il 7 di maggio e via dicendo, poi a giugno inizieranno le prime tappe europee.
E tra l'altro tu non soltanto beach soccer, ma anche sei sempre spesso anche in giro con le vecchie glorie del Milan, vedo ogni tanto sulla tua pagina di Facebook che posti foto, New York, sei stato tempo addietro anche in Brasile, insomma giri parecchio, ti dai da fare.
Sì, è la nostra vita, è la mia vita, il mio lavoro, lavoro divertimento, diciamo, perché sono nato col pallone in mano e finirò col pallone tra le mani, perciò è quello che mi piace, quello che riesco a fare meglio di qualunque altra cosa e cerco di tenere impegnata tutta la stagione facendo qualcosa.
È sempre in forma, quindi sei.
Sì, vabbè, quello sicuramente. Cerchiamo di fare il massimo.
Assolutamente. 334 35 24 188 per i vostri SMS e WhatsApp. Ospite con noi c'è Massimo Agostini, il Condor. Allora, Massimo, in questa settimana avrai visto sicuramente la partita di Champions della Juventus.
Sì.
Hanno tutti parlato del gol, della rovesciata di Cristiano Ronaldo. Insomma, ma qua vogliamo dimenticare che lezioni di rovesciate le davi tu ai tuoi tempi, perché...
risalta quando si parla di questi campioni, qualunque cosa facciano, qualunque gol facciano in certe maniere viene risaltato molto di più che magari lo faccia uno normale, un giocatore normale, perciò questo è tutto quello che gira intorno a questi campioni e va bene così, deve essere così, però penso che sono gesti atletici che lo possono fare in parecchi perché sono già state fatti altri gol, ma anche in categorie inferiori, però sono gesti che non tutti atleticamente riescono a fare, perciò è un grande merito a questi atleti, che siano famosi o non famosi, ogni tanto bisognerebbe provare a fare queste cose e non dimenticarci che dentro di noi c'è la fantasia, c'è un po' di tutto, fantasia, acrobazia, non limitiamoci solamente al tatticismo o via dicendo, o essere limitati a fare le cose solamente preordinate. Ogni tanto bisogna uscire anche dagli schemi come fanno questi campioni. Bisognerebbe copiare ogni tanto.
Perché appunto, come dicevi, il calcio è anche fantasia, insomma, bisognerebbe ricordarsi appunto che è anche spettacolo, perché appunto, sì. Se no, come dicevi tu, c'è troppo tatticismo magari e si rimane un po' rinchiusi dentro questa prigione tattica.
Ma questo succede da piccoli purtroppo insegnano più la tattica che magari la fantasia, non lasciano sfogare a questi ragazzini quando crescono di poter fare il colpo di tacco, la bicicletta, il doppio passo. Quello che vedono in televisione dei grandi campioni purtroppo gli viene bloccato, perché molti pseudo allenatori vogliono già iniziare a 8, 9, 10 anni insegnare la tattica a dei ragazzini che purtroppo non si saprà nemmeno se potrebbero diventare giocatori, campioni oppure giocare a calcio. Perciò bisognerebbe lasciare a questi ragazzini lo stimolo, la voglia e la fantasia di toccare il più possibile il pallone. Questo purtroppo non succede da tutte le parti.
E tu questo lo sai bene, perché se non erro, quando hai smesso di giocare hai fatto per un periodo anche l'allenatore del settore giovanile.
Sì, vado a fare in giro d'estate con il Milan Junior Camp, vado in giro dove c'è la possibilità di andare. Sono stato in Cina, sono stato in America a fare in certe accademie a fare scuola calcio, perciò sì, conosco un po' come funziona. Io cerco di esprimere, di far esprimere quello che io facevo da piccolo, la libertà di giocare a pallone, di divertirsi, di essere felici quando si ha il pallone tra i piedi. Questo poi dopo è normale che la disciplina ci vuole la disciplina per stare in campo, per stare con gli altri, e quello sicuramente bisogna insegnare, però non bisognerebbe mai limitare la fantasia che il bambino e il ragazzino c'ha dentro.
Massimo Agostini, che ha vestito la maglia dell'Ancona dal 1992 al 94, con quella stagione intanto di Serie A 92-93 e poi di B 93-94, con 68 presenze, 30 gol. Poi tra l'altro nel tuo score c'è anche, o meglio nel tuo curriculum c'è anche quella famosa finale di Coppa Italia 93-94, poi persa malamente purtroppo sul campo della Sampdoria nella finale di ritorno per 6-1. Però parlando di rovesciate, il tuo primo gol appunto in maglia biancorossa fu fatto al Marassi di Genova, esattamente il 4 ottobre del 1992, in quel famoso 4-4 contro i Grifoni, e tu feci quel gol del 4-4 di rovesciata, ancor prima però seguita da una mezza rovesciata fantastica di Felice Centofanti, che si stampò sulla traversa e tu hai ripreso la ribattuta in rovesciata e feci il gol.
Lì è stato complice molto Felice, che ha fatto un gesto atletico dal limite dell'aria che se ne vedono pochi. Ha fatto una conclusione, un gesto atletico, come dicevo, in una mezza sforbiciata che meritava forse più lui il gol che io nella ribattuta sulla traversa. Però in quel momento ho seguito la conclusione di Felice, e la palla ha battuto sulla traversa. Io, quando ho visto che mi è passata sopra la testa a un'altezza abbastanza importante, ho provato, solo così potevo indirizzare la rete, ho provato a farla e mi è riuscita bene. Perciò, ma sicuramente anche Felice meritava, per l'esecuzione che ha fatto, meritava forse anche lui il gol. L'ho fatto io bene, abbiamo portato a casa il risultato a Genova in un campo difficile contro una squadra difficile. Abbiamo portato a casa un 4-4 che è stato veramente importante per il risultato, ma anche per la prestazione, per tutti i 90 minuti che abbiamo fatto. Perciò bello per la gente che è venuta, anche per i tifosi del Genova, è stato veramente 90 minuti di grandi giocate, di esaltazione, via.
Di puro spettacolo, direi, sì. Perché veramente è stata una bellissima partita in tutto e per tutto. Che ricordi hai, Massimo, di quelle due stagioni vissute qua nelle Marche?
Io penso che siano state, a parte il mio periodo Cesenate, sono state le due forse stagioni migliori, con quelle del Cesena, a livello di prestazioni, di gol, perché ho vinto la classifica canoniera in Serie B, sono andato in doppia cifra in Serie A con 12 gol, tirando solamente un calcio di rigore, e quando ne abbiamo avuti mi sembra 8-9, perciò li batteva, si era deciso che li battesse Dettari, e questo andava benissimo a me, a tutti quanti. Poi dopo con la Fiorentina c'è stato il rigore, Laios non se la sentiva, l'ho calciato io, ma il rigorista era lui. Ho fatto 12 gol, ne ho fatti 18 in Serie B, vincendo la classifica canonieri davanti a Birov, Battistuta, Bagliano, Borgonovo.
Insomma, giocatori molto importanti all'epoca.
Tanti risi, perciò sono state due stagioni veramente incredibili. Mi dispiace solamente per il primo anno, per la retrocessione, perché purtroppo quello che è successo nella città di Ancona al nostro presidente purtroppo ha portato a una retrocessione già annunciata a ottobre-novembre, levandoci il mercato, non potendo rinforzare la squadra, non potendo fare certe cose che una società sana poteva fare, e noi purtroppo siamo dovuti andare avanti con quello che ci permettevano di andare avanti. Ce la siamo giocata fino all'ultimo, e potevamo con uno sforzo in più forse anche riuscire a salvarci, però non ce l'abbiamo fatta, e l'anno dopo abbiamo regalato un buonissimo campionato di vertice e una finale storica di Coppa Italia, battendo Torino, Napoli, altre squadre, andando in finale con la Sampdoria, meritando, secondo il mio punto di vista, al Conero di vincere l'andata, ma Pagliuca ha fatto due miracoli importanti. E poi dopo abbiamo provato a giocarcela anche a Marazzi, e devo dire che fino ai primi 50 minuti la partita era 0-0, poi dopo al cinquantesimo quell'autogol su punizione che abbiamo subito ci ha un po' rovinato, ci ha fatto crollare un po' il nostro castello, e da lì ogni azione era un pericolo, e la partita vince 6-1. Ma l'importante è averci creduto, aver provato per la nostra gente, per il nostro pubblico, di far vedere che non eravamo una squadra che era arrivata lì per caso, difendendosi oppure facendo barricate. Noi abbiamo sempre fatto le nostre partite, anche se l'unica volta, forse col Torino, vincendo bene al Conero, poi abbiamo fatto un po' di barricate per portarsi a casa lo 0-0 a Torino, però contro il Napoli ce la siamo giocata, col Torino ce la siamo giocata anche col Torino. Con la Sampdoria devo dire che nelle due partite ad Ancona meritavamo noi, e lì a Marassi alla fine hanno meritato loro sicuramente, perché è una squadra molto più con qualità, con molti più campioni, con giocatori che potevano farti gol in qualunque momento, ma però per i primi 50 minuti abbiamo difeso bene, abbiamo giocato bene, abbiamo controbattuto su ogni azione, però quell'autogol un po' ci ha tagliato le gambe. È una squadra come la nostra, che è provinciale, così quando subisci gol al cinquantesimo su un autogol, che ti può succedere di tutto, e di fatto a noi ci è successo che abbiamo preso 5 gol nei 20 minuti dopo, ogni 3 minuti prendevamo un gol, e questo dispiace, però abbiamo provato e penso che abbiamo dato dimostrazione anche alla nostra gente che ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo portato un risultato secondo me importantissimo ad Ancona.
Certo che sì, in quella stagione sicuramente l'Ancona si è fatta conoscere al grande pubblico. Adesso, a parte la stagione della Serie A dove ci sono state le difficoltà che tu hai benissimo detto, e anzi anche sentendo le voci di altri protagonisti di quella squadra là, in tanti hanno detto che se non ci fossero state le difficoltà dovute a quello che stava vivendo il presidente d'allora, Edoardo Longarini, magari si poteva fare una stagione diversa, perché il gruppo c'era, i giocatori anche, e un condottiero in panchina come Vincenzo Guerrini.
Quello che era importante è che era iniziato un ciclo dopo la promozione in Serie A veramente che poteva essere duraturo almeno per 3-4 anni, con la solidità di questa società si poteva ben sperare per i 3-4 anni di un ciclo, secondo me, in Serie A importante. Invece, dopo il ritiro, nei primi mesi di campionato, è successo quello che è successo, a ottobre-novembre purtroppo è finito tutto, è finito quello che il sogno che si poteva portare avanti per parecchi anni è finito. Abbiamo cercato di fare il massimo, di andare avanti lo stesso, di provare a salvarci per poter l'anno dopo magari ricominciare con degli aiuti nuovi, invece purtroppo è andata come doveva andare, con la retrocessione.
L'anno della Coppa Italia famosa, che dicevamo, che tu ricordavi bene, chiaramente vincere con la finale, forse non dico che sarebbe stato un po' troppo al cospetto di quella Sampdoria là, perché come tu ben dicevi quella era una corazzata: Pagliuca, Gullit, Lombardo, Jugovic, Plat, c'era anche l'ex Bertarelli, Mancini, cioè là ce n'erano di giocatori.
Arriva a quelle partite, a quelle finali, una squadra di Serie B deve sapere che potrebbe succedere di tutto. Noi la partita che dovevamo magari sfruttare meglio era quella del Conor, dove avevamo battuto tutte le grandi, perciò ci abbiamo provato, era l'unico modo forse per poter al ritorno metterli più in difficoltà. Se portavamo a casa la vittoria magari al Conor, allora lì gli potevamo dare forse più preoccupazione, ma facendo lo 0-0 al Conero, a Marazzi, sapevamo che nei 90 minuti quella squadra lì ci poteva fare del male. Abbiamo resistito finché abbiamo potuto, finché siamo rimasti lì, abbiamo lottato, fatto tutto quello che c'era da fare, sacrificio, tutto, poi dopo per un autogol ci è crollato tutto. Però devo dire che forse la partita d'andata, se riuscivamo a chiudere sull'1-0, bastava anche forse un gol, l'1-0 o il 2-0, perché abbiamo avuto le occasioni e Pagliuca è stato bravo, e sai, allora poteva essere un po' più difficile per loro, perché noi a quel punto lì eravamo una squadra che, se facevamo un risultato come abbiamo fatto col Torino all'andata, era difficile da scorticarci. Però con lo 0-0, sai, è una partita ancora da giocare. Per noi contro quella squadra lì era molto più difficoltoso.
Quella semifinale col Torino che tu hai citato più volte, sei stato grande protagonista, visto che il tuo gol segnato al Del Conero portò appunto a quella finale. Ma oltre a te ci fu un grande protagonista, tu hai parlato di barricate nella gara di ritorno. Lì Sandronista quel giorno parò di tutto, veramente di tutto.
Ma sai, come si dice, ti dico, vincendo in casa avevamo più possibilità, perché loro si potevano scoprire, noi sai, in contropiede eravamo abbastanza pericolosi, avevamo i giocatori anche per poterlo fare. Con la partita lì loro sono partiti veramente con una determinazione incredibile, come si dice, li abbiamo chiusi nella nostra metà campo, capito? E non li abbiamo fatti più uscire per 90 minuti, e lì è stato bravo Nista in quella serata, è stato veramente forse l'artefice della finale, per averci portato in finale, perché ha fatto veramente delle parate incredibili, ci ha tenuto su, noi abbiamo cercato di aiutarlo nel miglior modo possibile, però con quel Torino lì che ci aveva chiuso tutti gli spazi, non ci faceva mai ripartire, siamo stati bravi a resistere, sia noi i primi difensori, gli attaccanti e poi tutti gli altri, perciò Nita ha completato l'opera sfoderando 4-5 interventi, veramente da grande portiere.
assolutamente sì. Ti leggo un po' di messaggi, Massimo, che stanno arrivando al 334 35 20 488. Chiaramente sentire la tua voce riporta bellissimi ricordi, quindi anche il nostro pubblico e i tifosi biancorossi si scatenano. Allora, Fiorella ti scrive: Condor, qual è il gol più bello segnato con la maglia dell'Ancona?
Ma ce ne sono, io ne ho fatti 30, io sia fuori casa che in casa ne ho fatti parecchi. Belli, devo dire che ce ne sono tanti, sia nella Coppa Italia sia nel campionato di B, di A. Metterne uno sopra gli altri, sicuramente quello di Genova è stato eletto il gol del mese, perciò se vogliamo andare su quelle cose lì, possiamo dire ancora. Poi la tripletta al Brescia, l'ultima partita che abbiamo fatto al Dorico, che l'ultimo l'ho fatto anche quello lì in rovesciata, perciò ce ne sono tanti, come ne ho fatti tanti belli a Cesena, ad Ancona, a Napoli, ci sono. Forse quello di Genova è quello che è rimasto più impresso a tutti quanti, è quello che è stato poi come esecuzione, è stato forse uno dei più belli,
diciamo. Assolutamente sì, direi. E guarda, Gianni Red Bull manda un messaggio a puntino su quella rovesciata e ti scrive: la rovesciata che ha fatto Agostini è stata superiore a quella di Cristiano Ronaldo, perché Massimo era marcato stretto, invece Ronaldo era bello libero.
Questo si vuol dare la frezzatina ai difensori della
Juventus.
È una stoccatina per la retroguardia della Juventus, ma sai, quando fai quelle cose lì, più che altro ti vengono distinto, perciò riesci a farle se c'hai magari mezzo metro o un metro di spazio dal tuo difensore, perché altrimenti se c'è il difensore attaccato fai fatica a farle, potresti fare anche il gioco palloso. Io mi sono riuscito a seguire bene l'azione, mi sono sbarcato bene, e lì è stata tutta una cosa molto veloce, perché è stata tutto istintiva, la palla mi è passata sopra, io mi sono dovuto girare sveglio all'improvviso e sforbiciare, perciò è stata molto un'esecuzione preparata all'istante, non con magari con la corsa, con il posizionamento, meno male come ha fatto anche Ronaldo ha preso lo spunto dello smarcamento e poi ha fatto due passi e poi si è lanciato in aria verso la palla. Se non fai così, purtroppo perdi il tempo, perdi la velocità dell'esecuzione e la palla ti passa, tu arrivi in ritardo sempre. Deve essere tutto fatto in modo molto veloce e l'esecuzione viene bene.
Francesco: Ancona ha avuto grandissimi attaccanti, ma il Condor nella memoria resta una spanna sopra a tutti. Grandissimo Agostini. Poi ti pone una domanda: com'è stato giocare con uno come Nicolino Caccia?
Beh, Nicola era il giovane del gruppo, era un attaccante che è un po' testone, però giocatore col baricentro bello tosto, giocatore che sapeva far gol, sapeva come muoversi. Io sono sempre stato addosso, perché dopo di me poteva essere il giocatore che poteva dare una svolta negli anni dopo a questa squadra, perciò l'ha fatto. Forse secondo il mio punto di vista poteva fare molta più carriera, ma dopo lì dipende molto da chi ti segue, dalla fortuna, da chi incontri, però nella sua carriera di gol ne ha fatti e ha dimostrato di essere un attaccante di valore.
Eh sì, e tra l'altro poi in quella stagione di Serie B dove tu sei stato il capocannoniere e hai vinto la classifica marcatori della stagione 93-94 di B, Nicola Caccia fece 10 gol, tanto per dirla tutta. Tu 18, con grazie anche a 8 calci di rigore che hai realizzato, e
poi
10
c'era,
gol.
C'era anche Becchiola che aveva fatto, mi sembra, 7-8 gol.
6 gol, perciò,
no, erano tutti ragazzi che stavano venendo su, crescendo, e negli anni dopo hanno dimostrato di essere validi, perciò era una cosa buona per noi, importante.
Hai giocato con, tu che nella tua carriera hai incrociato personaggi importanti del mondo del calcio, in quell'Ancona lì, tra la Serie A e la Serie B, insomma, intanto l'anno della Serie A hai avuto la fortuna di giocare con quello, seppur per poco, ahimè, con quello che era il capitano dell'Argentina ai tempi, ovvero Oscar Ruggeri.
Oscar Ruggeri, eravamo diventati amici, perché era una persona veramente incredibile, disponibile, aveva dato tutta la sua disponibilità a questo gruppo per poter dare qualcosa di importante, un contributo importante per la sua esperienza, per quello che lui aveva fatto nella sua carriera, perciò era un giocatore per noi fondamentale. Poi dopo quello che è successo ha fatto bene a proseguire in un altro posto. La sua voglia di finire magari qualche stagione in tranquillità ed è andato in Messico, perciò devo dire che in quel periodo che è stato con noi è stato un professionista, è stato una persona, un giocatore di altissimo spessore. Ne sono stato contento di averlo conosciuto, di aver giocato insieme a lui per quel periodo di tempo.
Sei ancora in contatto con qualcuno di quell'Ancona, di quelle due stagioni dell'Ancona con cui hai giocato?
Ma mi vedo con parecchi, con Massimo Gadda, mi sono visto con Centofanti, ogni tanto mi scrivo con Mazzarano, ho visto Nistra tempo fa, ma ancora ci si vede, perciò ci si sente. Vederci, abitiamo in posti diversi, ma con Gadda, che abita a Ravenna, ogni tanto vado a vedere le sue partite, che adesso allena il Molese.
Sì.
L'anno scorso allenavo il Forlì, perciò ogni tanto lo andavo a seguire, lo andavo a vedere. Con Vecchiolo l'ho visto a San Benedetto quando aveva fatto il torneo di Viareggio, l'ho visto a San Marino quando era venuto con Centofanti. No, ma Sogliano l'ho visto qualche anno fa. No, ma o ci si sente o con qualcuno, quando c'è la possibilità, o per caso o in giro a vedere le partite, ci si vede.
A dimostrazione appunto del gruppo che c'era in quegli anni, è la dimostrazione appunto che i contatti sono rimasti nel tempo. Sono cambiate secondo te le dinamiche nel mondo del calcio, tra il calcio che giocavi tu quella volta negli anni 90 al calcio di oggi? Le cose credo che siano cambiate molto, forse anche troppo.
Sono passati 20 anni, sono passati dagli anni 90 adesso, ce n'è di acqua che è passata sotto i ponti, sono state regole nuove, cose nuove, business nuovo, soldi che svolato da destra a sinistra, mercato che gira da cifre impressionanti, c'è un po' di tutto, ma c'è meno tecnica, vedo meno giocate di tecnica, vedo meno entusiasmo nel giocare a calcio, forse si pensa più al denaro, al dio denaro, che a far divertire, oppure divertirsi nella maniera giusta, come una volta il calcio era, però ci guardiamo, il paese va avanti così, il business, gli imprenditori devono sempre cercare di aumentare i loro fatturati, il calcio ormai è diventata un'impresa, perciò tutto quello che si fa perché si deve incrementare i guadagni. E nell'aspetto tecnico, tattico, forse si pecca un po' di più, perché confronto gli anni miei, gli anni 80-90, anche a livello di marcamento delle varie difese, si è disimparato anche a marcare. Una volta si marcava molto di più, si marcava meglio, era più difficile far gol. Adesso si finiscono partite con gol, delle volte con molti gol, oppure la classifica raniera si vince con 28, 30, 32 gol. Una volta quando facevi 17, 18 gol, 20 gol, vincevi la classifica canoniere. Perciò è cambiato tanto, e poi devo dire una cosa molto importante, perché i giovani che c'erano una volta forse avevano molta più fame, molta più voglia di voler giocare, di voler dimostrare. Adesso vedo molti di quei giovani che potrebbero diventare, ma sicuramente con la mentalità, con la testa, con il troppo che hanno al di fuori dal calcio, fanno fatica. Forse per un anno o due possono essere giocatori e guadagnare, poi dopo sono finiti.
Ecco,
questo è il mio parere.
Sì, no, ma siamo completamente d'accordo con te, Massimo. Poi rispetto a quella volta, magari si faceva anche un po' più la gavetta prima di arrivare a certi livelli, e qui apro un discorso legato a quella che è anche la nazionale di calcio. Una volta, per arrivare alla nazionale dovevi fare tante presenze e dimostrare di essere davvero la nazionale italiana. Oggi invece la nazionale italiana si raggiunge con un po' troppa facilità, basta fare due gol in Serie A e due o tre partite magari decenti e già vieni convocato. Quindi anche questo magari è un ragionamento sbagliato che poi porta appunto ai risultati che sono.
Era più difficile arrivare, c'erano giocatori con qualità importanti. Adesso purtroppo il nostro calcio ha fatto dei passi indietro, c'è meno talento, ci sono meno giocatori importanti e tutti possono avere la possibilità di poter vestire questa maglia, perché non c'è tempo puro o i giocatori di spessore che c'erano 20 anni fa. Questo purtroppo succede anche nelle squadre di Serie A e di Serie B. Non sei quasi nessuno, non hai ancora fatto niente, fai l'esordio in Serie A o in Serie B, sei già l'uomo mercato da 1 milione di euro all'anno, capito?
Esatto.
Ci sono dei parametri confronto agli anni nostri che sono molto, molto sballati. Noi, anche se facevi una presenza o facevi un gol, prima di poter dire che eri un giocatore oppure poter dire di poter sperare a un contratto milionario, cioè, ne dovevi fare di strada, dovevi proprio fare non un campionato, dovevi fare due o tre campionati e dimostrare di essere giocatore, di essere un giocatore e di poter meritare di guadagnare certe cifre. Adesso basta fare due presenze, due gol, c'è già il contratto scritto sulla scrivania, perché sono i procuratori che adesso decidono il mercato, decidono un po' tutto.
Purtroppo, aggiungo purtroppo. Ciao Massimo Agostini, nella Serie A di quest'oggi.
Ma io mi sono sempre detto che quando giocavo non mi rivedevo in nessuno, cioè io mi rivedevo in Agostini, ero io, perché ero capace a fare le cose che mi avevano insegnato e che io dentro di me sapevo fare. Io solo una volta ho detto che forse per il fisico, per come mi muovevo, potevo assomigliare a un giocatore che è stato un grande giocatore, che è stato Spillo Altobelli, ma soprattutto per il fisico, per come eravamo forse simili nelle movenze e nel fisico, ma non perché potevo essere Altobelli. Altobelli ha fatto una carriera sia in nazionale, in mondiale, ha giocato tanti anni nell'Inter, in una squadra dove era difficile giocare in quegli anni lì, perciò ho fatto una carriera importantissima. Io sono contento di aver fatto la mia carriera, di aver fatto quello che ho fatto. Sinceramente non posso dirti se c'è qualcuno in Serie A che assomiglia a Agostini, però sia un Agostini. Tutti sono se stessi, giocano per quello che sono capaci di fare e per quello che gli hanno insegnato. Io sinceramente non mi rivedevo in nessuno come giocavo.
Allora,
ero Agostini.
Ed hai fatto comunque la storia, l'hai fatta sicuramente, soprattutto con la maglia del Cesena, come tu hai ben detto, e anche con la maglia dell'Ancona. Ti leggo quest'ultimo messaggio, poi ti liberiamo, che ti abbiamo tenuto anche abbastanza.
Non c'è problema.
Per noi è un grandissimo piacere, chiaramente. Poi, tra l'altro, per me che ti seguivo proprio ai tempi della Serie A, quando avevo sino 10 anni, quindi per me è un gran onore parlare con te. Allora, Luchino scriveva: Condor, che anni in Ancona, ma l'anno con Perotti saresti rimasto tu? Che coppia che avreste fatto tu, Baglieri e Artistico?
L'anno di Perotti era l'anno dopo mio, no?
Esatto, la stagione successiva.
Ah sì, perché dopo... No, non c'era ancora Guerini. L'anno dopo, sì.
Sì, no, la stagione successiva era il 94-95, quando tu sei andato via ad Ancona e c'era Attilio Perotti in panchina.
Sono andati a Napoli.
Esatto.
Guerini a Napoli.
Esatto.
Ma sai, se le condizioni societarie erano diverse, sicuramente... bastava parlare, bastava capire i programmi e si poteva fare, ma c'era talmente tanta confusione che io poi non ero nemmeno più dell'Ancona, perché l'Ancona non pagò la seconda rata della mia comproprietà e io tornai al Parma, perché il Parma mi riscattò e io da Napoli non è che sono andato tramite Ancona, io sono andato tramite Ancona perché il Parma mi riportò a casa, perché l'Ancona non aveva la possibilità di pagare la seconda tranche della mia comproprietà, perciò il Parma mi riportò. Però se la situazione ad Ancona era come quando ero arrivato, sicuramente io sarei rimasto volentieri, perché non mi creava nessun problema, perché stavo bene.
Insomma, dai, poi tra l'altro in quella stagione lì, nel 94-95, fu costruita comunque anche là una bella squadra, e poi per ancora motivi oscuri, con una squadra che era indirizzata verso una nuova promozione in Serie A, decisero invece di allontanare il mister Attilio Perotti, che complice, diciamo, magari un aver detto alla società: guardate che la prossima stagione sarò l'allenatore del Verona, e lì decisero di cacciarlo a 3 giornate dalla fine. Poi ci fu una caduta libera in quelle 3 partite e l'Ancona dovette abbandonare i sogni di gloria di una nuova Serie A. Massimo, io ti ringrazio, tra l'altro c'è anche il messaggio di Gianluca che scrive, Gianluca ti scrive un grande saluto al Condor, e il piacere è stato nostro. Massimo, io naturalmente ti ringrazio, il piacere magari di risentirti prossimamente.
Ma volentieri, il mio augurio è che questa società ritorni a far calcio dove le compete, perché con un impianto, uno stadio come, anche se adesso è un pochettino trascurato, però con un impianto così, io dico sempre con un pubblico, con un bacino d'utenza che ha l'Ancona, deve stare nelle categorie dove le compete, non in queste categorie che non è calcio. Io il mio augurio è quello che fra qualche anno di rivederla e andarla a vedere in categorie molto più competitivi.
Ce lo auguriamo tutti, Massimo. Speriamo che veramente la risalita sia più rapida possibile. Grazie di nuovo, buon proseguimento e buona fortuna.
Buona serata a tutti i radiospettatori.
Buona fortuna per i tuoi impegni futuri.
Ciao.
Ciao Massimo, un saluto. Ciao.
Bene, l'avevamo detto che avremmo avuto grandi ospiti questa sera, quindi avete sentito Massimo Agostini, il Condor, per coloro che, vabbè, se lo ricordano, per quelli che se lo ricordano, per chi non se lo ricorda, insomma, ha potuto sentire qualche, come posso dire, con chi ha giocato. Io penso già il fatto che abbia detto chi aveva incontrato con la maglia dell'Ancona fa ricordare un po' dove militava l'Ancona.
Fa venire la lacrimuccia più che altro sapere dove siamo passati e dove purtroppo, dove poi è accaduto quello che è accaduto poi negli anni successivi, perché di fatto va detto il post Longarini, a parte qualche breve e sporadica stagione fatta a certi livelli, non l'abbiamo vista più, perché poi lo sappiamo come è andata a finire. Cioè, spesso e volentieri questa la società Ancona è scomparsa dal calcio che contava, ripartendo dal basso. Purtroppo è anche segno dei tempi, perché va detto, purtroppo è segno dei tempi, lo ha detto anche Massimo Agostini. Insomma, le cose sono cambiate tantissimo da quegli anni là ad oggi. Io rimpiango sinceramente quegli anni là e credo che chi li ha vissuti quegli anni anche in campo li rimpianga davvero, perché oggi siamo in un calcio totalmente diverso, dove il calcio è puramente business, dove i calciatori la maglia che indossano non so fino a che punto la amano veramente, vanno solamente per soldi, pensano a farsi belli sui social. È cambiato tutto, giusto o sbagliato che sia, però sicuramente, lasciamelo dire Stefano, quel calcio di là batte 100-0 il calcio d'oggi.
E glielo lascio dire, non si preoccupi, glielo lascio dire. E intanto quei un po' di messaggi che erano arrivati al di fuori del grande ospite che abbiamo avuto il piacere di avere. I cari cugini Iesini, quando siamo andati, ci cantavano tarara tarari, fra due anni in Serie C. GG67, c'è paura dei Iesini. Comunque io il biglietto lo faccio domenica, perché ricordiamo, abbiamo detto che italiani, insomma, non è che la prevendita stia andando benissimo, almeno con il dato fino a ieri. Adesso cerchiamo di scoprire nel brevissimo come è andata oggi. Gianni Redibull: molti tifosi hanno detto che al Carotti non ci metteranno più piedi dopo che l'ultima volta hanno trovato il pesce marcio in gradinata. Non era l'ultima, Gianni, era la penultima. L'ultima invece non c'è stato segnalato nessun disguido, quindi ci potete andare tranquillamente. Fiorella, il calcio come il nostro sempre
di allora, forse volevo dire.
Sì, probabilmente è sempre bello, forse è meglio il nostro con tutti quei tifosi. Poi questa invece è diretta a te, caro Cristian, la matematica promozione dell'Ancona l'acquisisce domenica se vince e l'Osimo perde o pareggia, punto interrogativo. Un saluto da Palombina Biancorossa.
È proprio così, caro amico.
Caro amico, ti scrivo, andiamo in pubblicità. Pronti, che dall'Ancona di ieri si andrà all'Ancona di oggi.
Punto Biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Dall'Ancona di ieri con Massimo Agostini. Com'è che è uscito fuori?
C'erano i D'Agostini quella volta che giocavano lo stesso.
Comunque, da Massimo Agostini, il Condor biancorosso, quello che abbiamo ricordato qualche istante fa, faceva le sforbiciate altro che Ronaldo, perché era tutta un'altra cosa, alla Ancona di oggi che si chiama Anconitana. E allora scendiamo in campo a questo punto con chi domenica sarà in campo.
Eh sì, scendiamo proprio in campo con il centrocampista biancorosso Elias Marengo. Buonasera Elias, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Ciao, allora come va Elias? In forma per il prossimo match?
Sì, aspettiamo con ansia la prossima partita, perché può sancire la vittoria del campionato, quindi è da un po' che vogliamo arrivare a questo punto, quindi lo aspettiamo con ansia, diciamo.
Sacrifici tanti, mi pare di capire, nel corso di questa stagione, per svariati motivi, per giocatori come te ad esempio, che hanno veramente tirato, come si suol dire, la carretta per una stagione intera, anche magari al cospetto di problemi fisici che vi hanno un po' disturbato, però come abbiamo spesso detto la rosa è stata un po' ristretta nel corso di questa stagione, però tutti quanti avete dato sempre il 101%, e uno di questi sicuramente sei stato tu.
Sì, è stata una stagione ricca di emozione. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di giocarle praticamente tutte. Di questo sono onorato. È sempre bello giocare in una squadra come col blasone come l'Anconitana. Siamo contenti perché siamo arrivati a questo traguardo con giornate d'anticipo, quindi vuol dire che abbiamo fatto il nostro dovere, ci siamo divertiti. Sicuramente all'inizio non è stato semplice, perché siamo partiti un po' in ritardo rispetto alle altre squadre. Nelle prime due o tre partite si è visto, avevamo un calo fisico, però col passare del tempo abbiamo messo allenamenti nelle gambe ed è arrivato anche un po' un bel gioco, diciamo, quindi siamo contenti. È stata una bella stagione, mancano ancora delle partite però, quindi dobbiamo cercare di giocarle bene e di vincerle tutte fino alla fine.
Torniamo un attimino Elias a quella che è stata la gara di sabato, di fronte a una bella cornice di pubblico nel campo del Castelfidardo. Appunto, c'erano circa 700-800 spettatori al seguito di questa partita, una partita che sappiamo all'inizio si doveva giocare a Doffagna, un po' tra lo stupore generale, poi fortunatamente c'è stato il cambio di decisione. Che gara è stata quella di sabato con l'Osimo Stazione?
Ma è stata una gara molto massa, perché loro l'hanno messa dal punto di vista della fisicità, non ci hanno lasciato giocare molto, il campo non era in ottime condizioni, così come il pallone. Sono partiti subito forte, Lori ha fatto due grandi parate, se no la partita sarebbe forse cambiata, invece siamo rimasti solo 0-0, poi dopo il gol di Mastro Nunzio abbiamo giocato più rilassati, è arrivato subito il secondo e poi nel secondo tempo abbiamo triplicato. È stata una bella partita, siamo contenti dei tanti tifosi, ma ce li aspettavamo e ci ha fatto molto piacere.
Tanti tifosi, come dicevamo, l'hai detto anche tu, chiaramente il calore di una piazza come Ancona, immagino che anche per te si faccia sentire la responsabilità di questa maglia, no?
Sì, sicuramente Ancona è una piazza importantissima, vanta tantissimi tifosi che forse nemmeno tutte le Lega Pro vantano, quindi è un piacere far parte di questa squadra al di là della categoria. Dobbiamo impegnarci per riportare l'Anconitana dove merita.
Il futuro dell'Anconitana che sarà sicuramente intanto campionato di promozione, ma si sta già lavorando per cercare di fare il salto già direttamente in eccellenza, appunto, quindi scavalcando una categoria. Un futuro che immagino Elias Marengo voglia ancora dipingere di bianco-rosso.
Sì, come hai detto tu, mi farebbe molto piacere rimanere in questa squadra, perché quando sono venuto qui a inizio stagione ero un po' scettico riguardo la categoria, però ho sposato un progetto e adesso la scelta si rivela essere stata quella giusta. Quindi spero da giocatore di rimanere qua e di partire da un'eccellenza. Non dovesse accadere, come abbiamo fatto quest'anno, con sacrificio, con umiltà, ci adegueremo alla categoria, cercando di, come ho detto prima, riportare l'Anconitana dove merita.
Che gruppo è stato nel corso di questa stagione, Elias?
Un gruppo molto affiatato, con qualche pedina molto importante, qualche vecchio, diciamo, che ci ha sempre dato ottimi consigli, ci ha sempre spronato a fare meglio. Uno staff tecnico molto, molto importante, blasonato, e tutti i ragazzi, ottimi ragazzi. Infatti penso che si è visto sul campo l'affiatamento che abbiamo coltivato in questi mesi.
Non posso esimermi da farti una domanda che purtroppo è stata un po' la notizia di ieri. In questo splendido gruppo però c'è stata una macchiolina che ieri è venuta fuori con l'esclusione dalla rosa di Emiliano Storani per motivi disciplinari.
Sì, io non so nemmeno cosa sia successo, sinceramente. Una cosa tra giocatore e società, non mi sento di entrare in merito perché non so bene cosa sia successo, però c'è da dire che dispiace, perché quando si perde un compagno di squadra è sempre una cosa brutta.
E per quanto riguarda invece quello che è stata appunto la stagione e quello che sarà, hai notato delle differenze nel momento in cui è entrato a far parte dello staff societario anche un personaggio, un uomo di calcio che ha vissuto a livelli professionistici come il direttore generale Domenico Sfrappa?
Sicuramente è una persona capace, sa il fatto suo, lo dimostra il fatto che 2 anni fa, se non mi sbaglio, è arrivato quarto in Lega Pro, o 3 anni fa, quindi sicuramente
fa.
Uno che ha masticato calcio e conosce il mestiere, e quindi ci darà certamente un vantaggio, quindi siamo contenti di averlo nello staff, perché appunto è una persona molto importante. Speriamo che per il prossimo anno riesca a mettere su una squadra ancora più competitiva.
Domenica, come abbiamo detto, potrebbe arrivare questa benedetta promozione, e chiaramente immagino che nella giornata di domani, sabato, sarete attenti a quello che accade sul campo di Montemarciano, tra Montemarciano e Osimo Stazione, perché da lì, se l'Osimo Stazione non vince, appunto domenica, con i 3 punti sarà matematica promozione.
Sì, domani guarderemo la partita dell'Osimo sperando in un passo falso. Comunque, anche non dovesse accadere, noi dobbiamo giocare la partita di domenica e anche quella dopo come fosse una finale, e dovessimo vincere in casa sarebbe una cosa meravigliosa davanti al nostro pubblico. Però, come hai detto tu, domani staremo attenti all'Osimo sperando in un passo falso.
Allora, Luchino ti scrive, ritornando un po' sul tema che avevo affrontato precedentemente, Storani, ti scrive: Marengo, questo Storani con voi compagni com'era? Perché voci confidenziali mi hanno detto che era un geloso e un bambino, come comportamenti.
No, io l'ho conosciuto poco, perché comunque lui è arrivato nel mercato invernale, quindi non ho avuto modo di conoscerlo appieno, però ti posso dire che con me è sempre stato un ragazzo per bene, simpatico, anzi mi dispiace averlo perso, perché portava abbastanza allegria nello spogliatoio, quindi era un ragazzo, per quel poco che ho potuto conoscere, molto, molto solare.
Bene. Elias, io ti ringrazio, ti liberiamo e ti lasciamo le tue cose, naturalmente il piacere di riaverti nostro ospite magari quando sarà promozione acquisita, ormai ci siamo veramente, e niente, ci vediamo domenica e in bocca al lupo naturalmente. Poi
crepi il lupo, grazie a voi, buonasera.
Ciao Elias, ciao.
Ciao, ciao Elias, ciao. Ciao. Rimane solo il dubbio, dopo le parole di Elias, parlando di alcuni vecchi che tirano, a chi si sarà riferito? Chi saranno questi
chi
giocatori?
Sarà?
Diciamo vecchi, ha detto diciamo vecchi, senza offesa, però alcuni vecchi. Chi sarà in particolare uno vecchio?
Ce n'è uno
che dà tanti consigli.
Ce n'è uno che ha fatto 28 gol. Sarà lui?
Chissà, sarà lui? Chissà. Intanto noi andiamo in pubblicità.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
E rieccoci nuovamente, ritornati in onda con Punto Biancorosso quando sono le 19:47 minuti, ultima parte insieme di questo venerdì. Oggi, insomma, in apertura, nella prima parte abbiamo sentito la voce del bomber, dell'ex bomber biancorosso dalla stagione 92 al 94, ovvero il Condor Massimo Agostini, autore di 68 presenze e 30 gol tra quei due campionati di A e di B, oltre che le 4 reti realizzate in Coppa Italia che portarono la formazione biancorossa alla finale del Marassi di Genova, poi terminata purtroppo con quel brutto risultato tennistico di 6-1. E poi abbiamo sentito pochi minuti fa Elias Marengo. Sicuramente chi si ricorderà di quella partita
sì,
là.
Sì, no, ma intanto diciamo che visto il risultato maturato sul campo ieri, qualcuno ha pensato bene di uscire immediatamente dall'Italia, ha fatto un salto in un vicino, si è lanciato verso i Santuari. Io penso che fra un po' andrà a finire a Međugorje e poi
ha tirato la volata.
Ma sì,
è proprio il caso di dire.
Si sta pensando anche alla gara di ritorno, vero Ferdinando?
Ma guarda, io sono da una settimana full immersion. Buonasera a tutti gli ascoltatori, innanzitutto, e a voi. Buonasera Stefano, buonasera Christian. Sono da una settimana in full immersion sul ciclismo, sono a Charleroi e domani e dopodomani mi occuperò della Parigi-Roubaix, quindi la Lazio, diciamo, mi ha dato una bella soddisfazione, ma ci penserò poi la settimana prossima. Invece penso ad Ancona perché secondo me Al di là di che ci sarà poco da festeggiare, perché insomma la vittoria del campionato è una cosa scontata, prima ci togliamo da questa categoria meglio è.
È un'attacca, no? Abbiamo detto, infatti, più che altro sarà un'attacca nella nuova era di Stefano Marconi, per rilanciare, diciamo, partendo da così in basso, sì, sarà un'attacca raggiunta. Poi dopo
sì, è un po', no, io parlavo con un collega qua che farà il cammino per Santiago di Compostela, mi ha fatto venire in mente Ancona, perché il cammino di Santiago di Compostela è fatto di tante tappe dure, difficili, faticose, e poi si arriva al santuario. Ecco, anche Ancona sta facendo un cammino tipo il santuario di Compostela.
Pensavo che in realtà era quello che facevi proprio per la Lazio, che con la scusa del ciclismo no, poi li facevi
no,
tutti.
Questo no. Però l'Ancona sta facendo il suo cammino per il santuario di Compostela, ha fatto sì, la prima tappa, l'ha quasi ormai ultimata, no, lì poi la sera quando vai negli ostelli ti mettono il timbro e la firma che sei stato lì, e così deve fare l'Ancona, avrà il timbro e la firma, penso, fra 15 giorni, se non domenica questa, cioè fra 15, fra 8-9 giorni, insomma.
Allora, invece, visto che parlavamo di un lungo percorso che riguarda l'anconitana di Stefano Marconi, io ti do questa notizia che grazie ad Andrea Marconi, il figlio co-presidente dell'anconitana, appunto mi ha mandato questo messaggio dicendomi: allora, sono molto soddisfatti e contenti, perché praticamente sono, a parte che sono rientrati proprio in queste ore, in questi minuti dalla Spagna, e sono andati in Spagna perché hanno praticamente da ieri hanno fatto nascere Rice Alt Safety Iberica, ovvero Rice versione spagnola, e questa sicuramente è una bella notizia che di riflesso va anche bene per appunto quello che è il discorso calcistico.
Noi auguriamo sempre al nostro presidente, al figlio, di accrescere il business della loro azienda, sia perché sono imprenditori anconitani, ma anche perché poi diciamo il loro successo si riverbera pure sul futuro dell'Ancona.
Assolutamente sì. Tra l'altro, ancora non è stato reso ufficiale, però le notizie vanno tutte in quel senso. Presto sarà svelato ufficialmente anche dalla società quello che è il nuovo sponsor che sarà al 100%, lo dico, sarà la Caloni Trasporti e Logistica, insomma un altro pezzo importante che si va a affiancare a questa società.
Sì, che tra l'altro conferma gli interessi del presidente nel campo, comunque i contatti del presidente nel campo della logistica, perché sappiamo che già c'è la Fercam anche che ha aderito, è entrata nel pool degli sponsor dell'Anconitana. Più siamo e meglio stiamo, ben vengano gli sponsor, stanno lavorando bene, da questo punto di vista la società sta lavorando bene.
Sì, e poi te ne dico anche
ricordiamo che fu creata addirittura una fondazione 2 o 3 anni fa, no? Perché che aveva il compito specifico, la famosa cassaforte dell'Ancona, lo rievoco perché a qualcuno forse magari queste cose sono scomparse dalla mente, a noi no, no? La famosa cassaforte, la fondazione deve essere la cassaforte dell'Ancona, doveva raccogliere e lavorare per attirare sponsor, ecco, cioè insomma chiacchiere, invece mi pare che qui i fatti ci sono.
Ci confermano intanto questa cosa della Caloni, e tra l'altro ci sarà poi a breve anche una conferenza stampa da definire chiaramente data e giorno per la presentazione ufficiale.
Quindi sarà dovrebbe essere la Caloni, se non ho capito male, main sponsor dell'Ancona.
Credo di sì, questo adesso non te lo so dire con certezza, ma credo proprio di sì, perché parlava,
lo accerteremo.
Certo, si parla comunque di un accordo pluriennale che appunto accompagnerà l'Anconitana verso la scalata. Comunque si va quindi ad affiancare a Fercam e DSV. E poi ieri, dalle parole di Sfrappa, praticamente se prima c'era un'ipotesi, adesso viene confermato che nelle prossime settimane ci sarà anche un incontro con l'Ottico Balducci, che tanto nei passati mesi si era parlato e vociferato di un interessamento per l'Ancona. Ieri Domenico Sfrappa ci ha confermato che ci sarà un incontro tra Stefano Marconi e appunto Balducci per parlare tra di loro e vedere se magari anche Balducci possa entrare come sponsor all'interno dell'Anconitana.
Se sorrose fioriranno, noi speriamo che tutto contribuisca ad irrobustire la struttura societaria dell'Anconitana e quindi a poter guardare al futuro con maggior ottimismo e fiducia, no? Io credo che il presidente stia lavorando glielo riconosco in questi termini, lo fa veramente, mi pare che ecco, l'interesse intorno all'Anconitana cresca. Io credo che poi la crescita della squadra, cioè la scalata nei vari livelli, auguriamoci tutti che ne salteremo almeno uno, attira, cioè facilita poi ovviamente l'arrivo di altri sponsor. Quello di Balducci è un interesse forse mai sopito, che però non si è mai realizzato per un motivo o per l'altro. Sappiamo che comunque i contatti li teneva a Sfrappa, il ritorno di Sfrappa in società è logico che possa riaprire anche questa strada.
Assolutamente, assolutamente, anche perché si parla che Balducci appunto ha tutta intenzione di aprire negozi appunto nella nostra città, e quindi magari potrebbe essere un bel viatico quello di inserirsi come sponsorizzazione, magari inizialmente.
Ricordiamoci
poi...
che, scusa Cristian, sì, ricordiamoci che Sfrappa è arrivato con l'incarico di direttore generale,
esatto,
non di direttore sportivo.
Esattamente, esattamente. E, ieri invece è esploso il caso Emiliano Storani, perché è stato praticamente messo fuori rosa per motivi disciplinari, e tutto forse porta anche a un'esclusione definitiva nelle prossime ore.
Penso di sì, e credo pure che non ne sentiremo la mancanza, perché io mi sembra che insomma che poi il valore aggiunto di Storani, al di là di un paio di belle prestazioni appena arrivato, poi non si sia visto in questa squadra, quindi non mi pare che insomma sia stato determinante, per cui è giusto che insomma se le risposte dal punto di vista professionale, perché di questo parliamo, no? Perché noi parliamo di giocatori dilettanti, però come dice spesso giustamente il presidente Marconi, se i giocatori vogliono fare la vita da atleta e vogliono vivere di calcio, devono adeguarsi anche nei comportamenti. Chi non lo fa è giusto che scenda dalla giostra.
Assolutamente, questa è un po' la storia di Emiliano Storani, perché ricordiamo è un ragazzo di 24 anni che comunque ha fatto anche i professionisti, però purtroppo è sempre la sua pecca più grande, il suo cruccio più grande è sempre stato appunto la testa, mettiamola così, che magari non ha mai coinciso con le qualità tecniche che...
Cristian, lui ha lasciato intravedere qualità tecniche notevoli,
sì,
quando
assolutamente
uscite con l'Anconitana, però quando ci sono giocatori che arrivano a 23-24 anni, cioè che già è un'età calcisticamente avanzata, quasi matura, anzi direi matura, uno si chiede: ma perché un giocatore che ha buone qualità poi viene a giocare in prima categoria? Da qualche parte il problema esiste, e molte volte è un problema comportamentale, di maturazione, di testa, di capacità di comportarsi da professionalmente in maniera corretta.
Ferdinando, di questo gruppo, di questa squadra, quanti ne porti eventualmente in eccellenza tu?
Io l'ho sempre detto, 3, massimo 4 calciatori, ragionando in ottica eccellenza ovviamente, certo. Ragionando in ottica eccellenza io terrei Mastro Nunzio, Mandorino, poi Mandorino, cioè, sempre che le sue condizioni fisiche siano tali da consentire un impiego continuo, altrimenti di Mandorino se ne trovano altri,
certo.
Elias Marengo assolutamente. E su Colombaretti una riflessione la farei, perché può essere un giocatore utile.
Assolutamente sì, direi.
E guarda, ti stupirò, ma secondo me anche Gioa Peseghia è un calciatore che nell'organico ce lo vedo.
E questo sì, mi stupisci, effettivamente, mi stupisci, sì. E Stefano, non so se vogliamo chiedere altro.
Scusami, poi apro la parentesi su Lori, non ho citato Lori, attenzione, non ho citato Lori.
Sì, poi lì Lori sarebbe anche, credo che lì dopo vadano fatti anche dei ragionamenti sul discorso legato agli under, perché è vero che
appunto,
ce ne vogliono due.
Quindi noi stiamo parlando solamente di una valutazione... tecnico-tattica,
certo.
Valutazione legata al giochetto degli under e a tutti i limiti che ci sono, perciò ti dico che su Lori bisogna fare un altro discorso, perché molte squadre scelgono invece un portiere under, ecco, per essere chiari.
Magari più facile l'under in Serie D quando ce ne sono tre, e allora magari si cerca un attimo di liberare un posto in mezzo al campo,
guarda,
e metterlo in porta.
Cristian, sì. Non ci possiamo addentrare in questo discorso, anche perché non è probabile che le regole cambino, e quindi c'è un grosso dibattito su questo storia degli under. Quindi
sì, effettivamente.
Ogni anno cambiano, sì. E probabilmente anche quest'anno sarà.
Mi dicono infatti da più parti che sono diversi anni che si parla anche in eccellenza di inserire il terzo under, però se ne parla sempre e poi non viene mai fatto. potrebbe essere questa la stagione buona, come potrebbe non esserlo. Staremo a vedere, chiaramente. Stefano.
Bene, lasciamo Ferdinando Vicini col Corriere dello Sport, giusto? Stai seguendo il ciclismo, no? No, perché non l'abbiamo detto in apertura. Sennò
aspetta.
Sennò uno pensa, dice, cosa si sta a fare? Ferdinando Vicini...
In Belgio.
Firma del messaggero. Che ci fa di là? Cioè, sta facendo una cosa seria, perché noi ci scherziamo con Ferdinando, anche se il viaggio a Compostela per la Lazio comunque ci sta bene, perché...
No, sì.
Però una domanda la devo fare a come Ferdinando, no? Visto che oggi abbiamo avuto Massimo Agostini come nostro ospite, il Condor, nella settimana della rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus, meglio la rovesciata di CR7 o meglio la rovesciata del Condor a Genova nel 4-4 contro il Grifone?
Ma guarda, difficile scegliere, quella di Cristiano Ronaldo ha, diciamo la verità, no? Ha stupito anche per il gesto atletico, per l'altezza che ha saputo raggiungere con i piedi Cristiano Ronaldo, dal punto di vista tecnico forse. Quindi dal punto di vista atletico sicuramente il gesto di Cristiano Ronaldo è completamente fuori da ogni possibile categoria. E tecnicamente secondo me quella del Condor non fu da meno.
Assolutamente.
E l'abbiamo ricordato in precedenza,
certo,
no?
Certamente.
Assolutamente, assolutamente.
Bene, Ferdinando, ti lasciamo ai tuoi affari con il giornale.
A presto, venerdì sarò in redazione regolarmente.
Molto bene, molto bene.
Ci contiamo. Poi
un caro saluto a tutti.
Ci ricordi qualcosa, ci ricorderai qualche aneddoto di questo,
certo,
giro? Okay.
Assolutamente, della Parigi-Roubaix, sicuramente.
Perfetto. Ciao Nando.
Ciao Ferdinando.
Un abbraccio, arrivederci.
Ciao, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
Lasciamo Ferdinando Vicini, con lui ovviamente anche il Corriere dello Sport.
Ferdinando, calcio, basket, ciclismo.
È tutto tondo. Però vedi, ritorna questo pellegrinaggio al Santuario di Compostela, non so perché, però come scrivono i nostri amici, adesso è la notizia che praticamente la race sarà presente anche in Spagna, quindi fra un po' faremo dei triangolari solo con la race e le sue filiali. Quindi è tutto.
Beh, ragazzi, si gioca tutto in casa magari, chissà, mai dire mai. La race insomma ha aperto anche un'azienda in Spagna, beh si va credo proprio verso quella direzione, nel momento in cui viene fondata Rice Spagna, credo proprio che avverrà questo. Poi, con tutte queste aziende di trasporto come sponsor, quando rifaremo lunghe trasferte ci caricheranno tutti sui tir. Ci può stare.
Può essere anche questa una strada percorribile. E poi, ancora...
Gianni Red Bull, attenzione, mettere l'under in porta per me è sempre molto rischioso e voi immaginate bene il motivo. È vero, è verissimo. Io ricordo però
l'abbiamo fatto
in Serie D e lo abbiamo fatto con dei portieri niente male, perché il primo under della prima D di Marinelli fu un certo Simone David, che arrivava in prestito dalla Fiorentina e fece una buonissima stagione. E poi è vero che magari la sua carriera non è andata in divenire come qualcuno si poteva aspettare, qualche addetto al lavoro, visto che gioca a Sansepolcro in Serie D. Però va detto che la stagione successiva ad Ancona Simone David andò a Bassano, quindi in Serie C ai tempi. E poi appunto quel Gian Claudio Lori, che è cresciuto con la maglia biancorossa anche nelle stagioni successive e poi ha avuto la parentesi l'anno scorso a Pontedera e poi quest'anno è rientrato. Quindi dipende, è vero, è sempre un po' rischioso perché bisogna prendere l'under giusto. E non è che la scelta possa essere sempre azzeccata. Infatti il discorso che facevamo anche ieri sera con Domenico Sfrappa, il lavoro più difficile non è tanto andare a reperire gli over da mettere in campo e per rendere la squadra competitiva nella categoria in cui l'Ancona andrà a giocare. Il compito più arduo è quello di individuare gli under che possano vestire la maglia dell'Anconitana, perché non è una maglia come tutte le altre.
Sperando che non siano under che vengono poi bruciati sull'altare, che è sempre un peccato, poi quando succede, no?
È chiaro, è un'arma a doppio taglio anche quello. Poi ci ricordano anche Darcier, che è stato un altro under che appunto ha vestito la maglia dell'Ancona. Insomma, ripeto, bisogna essere molto oculati in quella scelta là. Adesso è chiaro, le cose cambiano, se sono due è una cosa, se sono tre è logico che cambia ancora, perché tre non sono pochi come under obbligatori, no, da mettere in campo. Magari se sono due, Lori ancora potrebbe avere la possibilità di vestire ancora il biancorosso. Se già sono tre, è logico che viene fatta anche un certo tipo di ragionamento, se andare appunto a liberare un posto in mezzo al campo a discapito di un portiere over. Sarà tutto da vedere, da valutare. Questo ci deve pensare Domenico Sfrappa e la società. Sicuramente avranno lavoro da fare.
E non dimentichiamoci che domenica di portieri ne avremo uno.
Esatto.
Quindi con la rosa attuale e con gli infortuni, l'Anconitana dispone esclusivamente di un portiere. Perché Ruspantini, insomma, si è acciaccato.
Eh sì, ha un problema muscolare e quindi...
Questa è la situazione, quindi attenzione, quindi quando si parla di portieri, di fare insomma il puzzle fra quello che
sì,
sarà il
e
futuro.
Tra l'altro, e tra l'altro
ci
diciamo...
La rosa c'è da essere.
Diciamo anche che appunto... Ruspantini, sì, vabbè, Donnarumma ormai non è neanche più under Donnarumma.
È Piero, questo è Piero, sì, che in porta metterebbe Donnarumma come under.
Ma dicevo, il discorso di Ruspantini che rischia di concludere la stagione così, e c'è un problema che magari se qualcuno avesse pensato beh andiamo a prendere uno svincolato, non può neanche più farlo visto che il mercato svincolato è chiuso il 31 marzo, quindi questione proprio di una settimana. Vuoi succedere una settimana prima che magari prendo su uno per fare numero? Invece purtroppo è andata così e vabbè, ormai è andata. Fortuna vuole, guardiamo il lato positivo, che il campionato ormai è praticamente fatto, quindi le cose andranno a finire bene comunque. Poi chiaramente noi ci auguriamo che il buon Lori rimanga sano fino alla fine, io lo auguriamo.
Ah, ma io state augurando tutto, vedo anche il Daniele,
nemmeno,
quello che scrive.
Nemmeno il raffreddore ti deve venire, Gian Claudio Lori, mi raccomando. Stai attento.
Gli under bisogna metterli nei ruoli in cui fanno meno danni possibile, dice Gianni Red.
Io li metterei anche nei ruoli di corsa, e infatti qua si sta pensando molto molto seriamente a metterli sugli esterni, e anche quella volta, anche ai tempi di Marinelli, si furono messi sugli esterni perché servono giocatori di gamba, e quindi magari lì sono ruoli strategici, diciamo, per mettere gli under.
Ecco, a proposito, ritorniamo a bomba su quello che accadrà domenica. Domenica c'è il match in trasferta sul campo neutro di Iesi, giusto per ricordarvelo, non vi diamo, sto leggendo i commenti, siete dei disgraziati, però. I commenti al post che abbiamo fatto sul direttore di gara, insomma ce n'è qualcuno un po' pesantino, vabbè, per il resto sono simpatici, però dai, ci si scherza sopra come nostra consuetudine. Diciamo, domenica al Carotti di Iesi ci sarà Monzano Anconitana. Non vi do il numero neanche adesso, l'ho detto in apertura che non avrei ideato il numero dei biglietti venduti, non lo do neanche adesso perché è veramente un numero talmente umiliante e... che è da paura, insomma. È un numero ridicolo. I biglietti che sono stati staccati finora in prevendita, sì, sicuramente abbiamo raddoppiato quelli di ieri, ma è una cosa oscena che non vale la pena neanche di citare. Io spero che tra domani e soprattutto al botteghino si raggiunga un numero decente, perché se questo è quanto, questo è l'interesse che può, per carità, è uno scontro tra la prima e l'ultima, ma non è lo scontro che fa il numero di presenze allo stadio, quanto il fatto che l'Anconitana che va a giocare e che potrebbe a questo punto, lo vedremo poi domani in base ai risultati, in ogni caso è una tacca in più che si avvicina anche in qui alla conclusione di questa stagione. Lasciarli soli sarebbe veramente umiliante, anche per tutto quello che è stato detto, il bailame creato dai tifosi jesini per la concessione dello stadio, cioè far vedere alla fine che la squadra si presenta da sola grosso modo al Carotti è veramente vergognoso per la nostra tifoseria.
Assolutamente, anche perché il timore degli jesini stessi è proprio vedere festeggiare l'Anconitana sul loro terreno, e quindi motivo in più che magari ci aspettiamo, e mi auguro appunto che il numero dei biglietti venduti poi saranno di gran lunga superiore a quello che sono i numeri di quest'oggi.
In questo momento veramente umiliante.
Non dico niente, non volevo dire il numero.
Umiliante, veramente umiliante. Mario, diciamo meno, possiamo dire, meno di una delle tribune dove siamo andati a giocare, cioè addirittura potremmo giocare in uno di quei campetti.
O dove dovevano mandarci a giocare.
Dovevano mandarci a giocare, giusto, scusa. Veramente umiliante. Bene, allora, detto questo, che insomma una bella sprizzata di energia, ricordiamo che domani scenderanno tutti in campo a partire dalle 14:30 per quello che riguarda l'Ofagna, cioè il campo di Ofagna, ovvero Portuali Calcio Ancona Marotta. Poi le altre squadre scenderanno in campo regolarmente alle 16, quindi Belvedere San Biagio, Borghetto Monserra, Borgo Minonna Chiaravalle, Castelfrattese Ponterio, Falconara 1973, Avi Sercevia 1964, Monte Marciano Osimo Stazione, è ovvio che è qui l'occhio puntato, Staffolo Le Torri Castelplagno, stop. Si sposta l'ultima partita, l'ultimo match alla domenica, sempre alle ore 16 al Carotti di Jesi, campo neutro, Monzano, Anconitana.
Domenica, anzi sabato, in tribuna ho sentito al mio fianco Daniele Titarelli dire e commentare: Monte Marciano, Osimo Stazione, l'Osimo Stazione non vince.
Ma vedremo.
Lui pensa un pareggio. Staremo a vedere, a noi basterebbe. Il pari basterebbe, ricordiamo, se l'Osimo Stazione pareggia o perde con i tre punti di domenica.
Abbiamo preso
della
già un'altra tirata apposta di orecchie, perché anche il Borghetto, vabbè, non l'abbiamo presa al sito, non t'arrabbiare Daniele, anche il Borghetto giocherà domenica, quindi due le partite di domenica, Borghetto Monserra, anche Borghetto aveva chiesto infatti di spostare i match la domenica. Va bene così? Ecco. No, perché sennò Daniele ci picchia, ce ne dà di tutti i santi colori. Allora, ricordiamo però, per la prevendita, che ancora domani è attiva,
ore 15
che domani, quindi 14:30, 15,
Daniele
16.
Nonostante oggi pensa alla Carbonara Day, perché oggi
esatto,
è Carbonara Day.
Esatto, non l'abbiamo celebrata adeguatamente.
Non l'abbiamo celebrata domenica, sabato.
Voi l'avete.
Che celebrazione abbiamo fatto. Nonostante tutto, vedi come
segue,
è sempre lì pronto.
Ha fatto festa questa settimana, ci segue però, ci deve dare i consigli, no?
Certo.
Quindi, ricapitolando, allora, mamma mia che puntata confusionaria finale che abbiamo fatto. Ricapitoliamo.
È venerdì, dai.
Ecco. Portuali Calcio Ancona e Marotta giocheranno alle 14:30 di sabato. Belvedere San Biagio, Borgo Minonna Chiaravalle, Castelfrattese Ponterio, Falconara Avi Sercevia, lasciamo perdere le date, Monte Marciano Osimo Stazione, Staffolo Le Torri Castelplanio, domani, quindi sabato, alle ore 16. Domenica ci sarà alle 15 il Borghetto con il Monserra, alle 16 nel campo neutro dei Carotti di Jesi, Monzano Anconitana. Prevendita ancora domani attiva, il prezzo dei tagliandi in prevendita è di 6 euro, domenica allo stadio costerà 8 euro, rimane 6 euro per le donne under 14, ingresso a gratis.
Già,
va bene, apposta. Stavolta l'ho detto tutte. Il match di domenica, Carotti, Jesi, tra Monzano e Anconitana, sarà diretto dal signor Mohamed Al-Tavoudi di Jesi.
Tipico cognome marchigiano.
Esatto, Jesino.
Va bene, abbiamo detto tutto.
Ma
Stefano,
sarà bello perché sarà una cosa multietnica.
Certo,
dai,
certo. E anche il match dei Portuali all'arbitro di Jesi.
Esatto, ecco. L'arbitro di Jesi anche per i Portuali, anche qua, che Lejan Skura, ecco, con la K.
Esatto.
Lejan forse. Lejan.
Lejan.
Boh, vabbè. Lejan. Dobbiamo fare un po' di ripetizioni anche per leggere i cognomi degli altri.
Niente, io devo andare ripetizioni di matematica insieme a Silvia, e con te devo andare ripetizioni.
Dai, a Silvia gli ho fatto una ripetizione di cartoni animati, non mi conosceva, dai, su il quarantennale, e Goldrake,
Femminuccia, ci sta che non guardava Goldrake,
esatto, però dopo la sigla la riconosceva,
vedi. Va bene. Abbiamo fatto, siamo arrivati in fondo anche per questa settimana con Punto Bianco Rosso, che ritornerà puntualissimo lunedì prossimo alle ore 18.30 con Silvia Trillini, appunto, mentre la replica di questa puntata la potete ascoltare domani ore 13.15, e per quanto ci riguarda è tutto, l'appuntamento è fissato con domenica in diretta dallo Stadio Carotti di Iesi per Monzano e Anconitana, naturalmente con la voce di Paolo Papili al commento, e al fianco ci sarò anch'io a fare quel che posso.
Non si sa quale fianco, perché dopo l'ennesima buffata non so a quale fianco.
Ecco, grazie. Va bene.
Intanto pagate pegno. A domenica.
Ciao
Cristian.
Ciao a tutti.
Ciao.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.